Tre colori. 150 storie della storia d'Italia. Alessandro Agostinelli racconta Alto Gradimento.
La radio in Italia nasce intorno agli anni 20 e l'inventore universalmente riconosciuto fu Guglielmo Marconi, che a differenza di Antonio Meucci per il telefono seppe però attivarsi in sede di brevetto e così riuscì a garantirsi la paternità della scoperta. Fece vari esperimenti in centro Italia durante il periodo fascista e però, diciamo, la radio è proprio durante il periodo fascista che inizia la sua attività attraverso l'Ente Italiano Audizione Radiofonica, che aveva sede a Torino. La prima trasmissione fu un discorso di Benito Mussolini dal Teatro Costanzi di Roma, ma effettivamente la trasmissione non ebbe un grande esito perché non riuscirono a trasmetterla in maniera compiuta. Quindi la radio italiana entrò a regime soltanto il 6 ottobre del 1924 con la voce di Maria Luisa Boncompagni. Era una specie di programma con musica operistica da camera, bollettino meteorologico, informazioni dalla borsa, eccetera. Lo scopo della radio che era nata allora era di fare informazioni per il governo del regime fascista e in pochi anni i radioascoltatori diventarono un numero molto molto consistente, tanto che nel 1954, alla nascita della RAI e quindi della televisione, si conferma la primarietà della radio appunto sulla sperimentazione televisiva ci sono programmi e trasmissioni molto popolari: Radio Sera, Tutti i giorni, L'Almanacco di costume, Il rosso e il nero, che era il programma leggero più famoso della radio del dopoguerra. Negli anni 60 il programma più seguito dai giovani era Bandiera Gialla e si occupava esclusivamente di musica leggera e aveva appunto questo occhio di riguardo nei confronti della musica che cominciava a arrivare nella nostra penisola dall'America, dall'Inghilterra. Erano gli anni del boom economico, erano gli anni di una spensieratezza anche ricercata, soprattutto da parte delle giovani generazioni, e la radio doveva però rispettare ancora certe etichette. Non erano propriamente una censura, ma comunque limitavano moltissimo la possibilità espressiva dei conduttori, la diffusione della musica, che veniva passata tra l'altro anche al setaccio da una commissione che valutava la compatibilità della messa in onda, eccetera. E cosa stava accadendo in Italia in quegli anni, tra quei giovani che ascoltavano Bandiera Gialla? Era la fine degli anni 60, la contestazione giovanile esplodeva nel 68, la società chiedeva anche ai mezzi di comunicazione di massa un adeguamento alla tradizionale struttura conservativa del decennio precedente. E quindi anche i dirigenti RAI capivano che se si voleva continuare a avere una larga fascia di radioascoltatori giovani, si doveva modificare qualcosa nel palinsesto dei programmi. E così nel luglio del 1970 irrompe sul secondo canale radio Alto Gradimento, a firma di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore.
C'è una mosca. Lo sento. Non possiamo cominciare se c'è una mosca.
E che dobbiamo fare? L'ammazziamo? Come si fa?
Dobbiamo cercare la mosca.
A volo, a volo!
Eccola qua, l'ho presa, mosca.
Non la mollare, tienila stretta.
Eccola qua, adesso la butto sulla carta, sul cestino, là. Ecco lì, tieni.
Ma che... È scappata.
È scappata. Mannaggia! Ma che figura ci fai fare con la...
Ma che ti rivolge la mosca?
Questa cosa facciamo adesso?
Cominciamo con la mosca.
Vabbè,
sigla!
Via! Alto Gradimento, un programma che sale!
Alto Gradimento, un programma di rottura!
Era un programma che rispondeva a due esigenze delle giovani generazioni. Il primo era tutto quello che aveva attraversato il paese nei due anni precedenti, e cioè la voglia di protesta. E dall'altro una cosa abbastanza simile in tutte le epoche, e cioè il desiderio di identità generazionale che rompesse in qualche modo, in maniera anche forte, con il passato. E soprattutto in cosa? Nel linguaggio e nel costume di tutti i giorni. La protesta quindi si manifestava attraverso la carica dissacrante di alto gradimento, di questo programma pieno di battute ironiche, con un'iniziale componente di satira sociale che iniziava a farsi spazio appunto nella radio di Stato con questa trasmissione. C'era una comicità demenziale, il nonsense che aveva la prerogativa sulle macchiette di costume degli anni precedenti, e con alto gradimento cominciano i tormentoni. Molti si ricorderanno Patroclo dove sei, o la famosa tiritera di Giorgio Bracardi, che interpretava il ragioniere Affastellati, che era un innamorato abbandonato a un appuntamento, e diceva: perché non sei venuta? Ting! E fu proprio l'introduzione di questi tormentoni, il fatto che la trasmissione andava in onda tutti i santi giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 13.30, che si creò questa sorta di serializzazione del prodotto radiofonico. E tutto questo tratteneva il pubblico dei giovani appiccicati alla radio, perché in qualche misura dava loro dei nuovi strumenti linguistici, simil demenziali certo, ma erano strumenti che li differenziavano dalla comunità degli adulti. E tantissimi di loro, proprio per questo motivo, per gioco forse, insomma, o per protesta, comunque iniziavano durante l'arco della giornata a ripetere queste tiritere, creando una sorta di linguaggio esclusivo, sicuramente distintivo di questo gruppo, di questa, potremmo definirla antropologicamente, tribù di ascoltatori, che ne cementava l'unità, l'identità. I giovani iniziavano a essere consapevoli davvero di essere altra cosa da tutto quello che li aveva preceduti. E quindi alto gradimento era questo codice inesorabile di distinzione generazionale per tutti i ragazzi di quel tempo. E la novità rispetto alla trasmissione precedente, Bandiera Gialla, stava nel fatto di essere andati oltre l'attività, potremmo definirla, ricreativa della sola musica. E c'era questa introduzione di uno schema nuovo, dirompente, che aveva, primo, la spontaneità dei conduttori, fortissima, altissima, e spesso l'improvvisazione fuori scaletta. Il pubblico degli adulti abituati alla radio storica, diciamo, non era affatto preparato per questo tipo di comicità. E quindi cosa successe? Che i giovani si accorsero improvvisamente di avere davanti persone, che ne so, genitori, fratelli maggiori, gli zii, che non capivano i motivi del loro divertimento. E tutto questo amplificò maggiormente l'entusiasmo della generazione, che si identificò quindi ancora di più con il programma. La RAI che faceva? La RAI lasciava fare. La comicità in qualche modo agiva e lavorava nel campo del demenziale, e la satira politica c'era, ma insomma non era poi così feroce, e quindi era una comicità che si prestava a trattare vari argomenti, certo anche sociali, ma sempre a un livello più di stupidaggine che di critica. E poi perché i dirigenti RAI lasciavano fare? Semplice, perché la trasmissione realizzava indici di ascolto pazzeschi per la radio dell'epoca.
Eccolo là, il telefono!
Chi sarà questo?
Pronti?
Avvocato.
Pronto? Pronto!
Professor Aristogitone!
Il professor Aristogitone!
Lo sentiamo!
Ormai la riconosciamo subito!
40 anni di insegnamento!
Non c'è bisogno che lo dica!
40 anni di disillusioni!
Vabbè!
40 anni di delusioni! In mezzo a queste quattro mura scolastiche.
Ma beh, adesso non è nelle mura scolastiche, adesso è a casa della sua lontana parente che
sì,
lo sta assistendo e gli sta facendo passare una bella vacanza.
Quale vacanza?
In mezzo ai treni, in mezzo ai treni, no?
Quale vacanza mi vai contando? Quale vacanza mi vai contando? Qui passano treni, treni dopo treni.
Ma ogni tanto lei non sogna di partire con uno di questi treni? Dica la verità,
eh? Si sogna di partire, infatti domenica ci siamo messi in ghingri.
Come in ghingri?
Io ero esaurito, non avevo dormito da una settimana in mezzo a quello sballottolaio che sta su quell'appartamento,
vabbè,
chiamiamolo così, tutto stinto, tutto brutto, movimento balla. Insomma, domenica mattina mi sono alzato all'alba.
Cioè, verso che ora?
Amico, qua ero io alle 5, ero già in piedi.
Ah,
e ho preso il cappotto, ho preso la sciarpa, ho preso
questo
il caldo.
Mi
sono messo le mie scarpe sdrucite, mi sono messo le mie calze sforacchiate.
Mamma mia, professore.
Mi sono messo nient'altro.
Come nient'altro?
Non tenevo nient'altro.
Come? Sotto non avevi il vestito?
Io non tengo niente. Io d'inverno e d'estate sempre la stessa maniera. Io la vesto, professore Aristogito, dopo 40 anni di insegnamento.
Alto Gradimento era una banda sconclusionata di persone, un circo con Arbore e Boncompagni in testa come attori principali, Franco e Giorgio Bracardi e Mario Marenco. C'erano anche altri personaggi che passavano in voce più di rado o addirittura personaggi che erano citati dai conduttori ma che non esistevano e non sono mai esistiti, non si sono mai sentiti a Alto Gradimento. Il professor Aristo Gitone era uno dei personaggi più famosi e frequenti. Era interpretato da Marenco e faceva la parodia di un professore di scuola superiore che era molto, molto frustrato per la perdita di potere degli insegnanti nella scuola del post-68, post-movimento studentesco. E quindi era un personaggio popolarissimo perché? Perché in molte scuole italiane alcuni professori vennero soprannominati proprio come il personaggio di Alto Gradimento, cioè il professor Aristo Gitone, era un po' un modo per i ragazzi di prendersi delle rivincite sui professori. Un altro personaggio fantastico era il federale Romolo Catenacci, interpretato da Giorgio Bracardi, che faceva il verso a un nostalgico fascista, citava il Duce ogni due parole, rammentava le imprese eroiche del ventennio. E Bracardi aveva questa caratteristica di saper modulare la voce in maniera molto, molto forte, e quindi con questo Romolo Catenacci aveva dato una bella botta di satira ai nostalgici dell'epoca del ventennio. Bracardi interpretava anche un giornalista di cronaca, si chiamava Max Vinella, che irrompeva in diretta con racconti grotteschi di vicende provinciali inutili assolutamente poco edificanti. Un altro personaggio di Alto Gradimento, questo interpretato invece da Mario Marenco, era il conte Frescobaldi, che era un nobile proprietario agricolo fiorentino che faceva delle imitazioni per diletto, solo che in realtà poi l'unica imitazione che riusciva a fare benissimo era l'organo a canne, cioè una cosa inutile che non faceva ridere assolutamente nessuno. Trattandosi di un programma che andava in onda a pranzo, non mancava anche la parodia di uno chef, tale Chef Leon, interpretato sempre da Marenco, del ristorante extra lusso Le Lupolon, che cucinava improbabili piatti come lo zoccolo di mulo di Garibaldi. Questo qui era un personaggio che aveva avuto anche questo molto successo ed era ricorsivo appunto in Alto Gradimento. Oppure un personaggio che poi è stato trasposto anche al cinema, Colonnello Buttiglione, interpretato ancora da Mario Marenco, che era appunto un ufficiale dell'esercito. Lui tentava, voleva telefonare in fureria, alla fureria della sua caserma, ma in realtà sbagliava numero telefonico e chiamava in trasmissione dicendo: pronto, sono il colonnello Buttiglione, senti caro, chi sei? E Arbore rispondeva: guardi, ha sbagliato. E il colonnello Buttiglione: oh, caro Chiappotto, come sta sua moglie? E quindi con questo equivoco si proseguiva fino alla chiusura della telefonata. Al turpe grido di Fangala, che poi è stato ripreso anche successivamente, irrompeva in studio Malik Malouk, uno scalpellino arabo interpretato da Bracardi, che faceva queste irruzioni di pochi istanti e inaspettate totalmente, come ad esempio ancora un personaggio forse più famoso di Malik Malouk, che era il pastore che cercava le pecore, le aveva prestate alla RAI per un presepio vivente, e entrava in studio e chiedeva sempre i pecuri. Altro personaggio che potremmo anche associare agli studenti, e quindi era in qualche modo anche ascoltato e si riusciva a fare una parodia, diciamo, all'epoca del movimento studentesco anche dei giovani, era quello di Verzo, che era interpretato sempre da Marenco, che diceva questa frase ricorsiva: amo fatto l'assemblea, amo deciso lo sciopero, amo andati al corteo, eravamo io, romani, romanacci, romano, romanelli. E rappresentava appunto una sorta di satira del movimento studentesco, dimostrando poi che la trasmissione non aveva pregiudizi o categorie da difendere, pur rivolgendosi ai giovani appunto riusciva anche in qualche modo a prenderli in giro.
Ragazzi, sto Verzo. Un saluto particolare a tutti gli ascoltatori da scuola che stanno a testimoniare questa importanza, contributo de, che andiamo a portare a scuola, al giorno d'oggi. Ormai siamo altri che portiamo il vessillo di questo rinnovamento che dovrebbe da contribuire al rinnovamento della scuola.
Veniamo al sodo, diciamo qualcosa di chiaro, se no queste parole dal vento così.
L'ultimi avvenimenti che sono successi, se sono succeduti nella scuola stamattina.
Ma tu come mai sei riuscito a uscire così presto oggi?
Dalla scuola? Ognuno, questo è l'esempio lampante dell'autogestione. Ognuno quando che gli va, quando che gli gira, se sarza e se dà.
A questi e a tanti altri personaggi che erano interpretati quasi sempre da Marenco e Bracardi c'erano anche attori che sono stati per poco tempo, però hanno preso parte ad alto gradimento, come Marcello Casco. E poi c'erano i conduttori che usavano spessissimo anche delle frasi registrate di politici dell'epoca, di personaggi, però... Qual era la caratteristica di alto gradimento? La caratteristica era appunto che se si prendeva anche una frase registrata, che ne so, di Moro o di Andreotti, si prendeva solo una parola o due parole al massimo e si ripeteva in maniera, come dire, ricorsiva, a tormentone, questa singola parola, questa singola frase, col rumore poi della porta dello studio che si apriva e si chiudeva, e quindi sembrava che questo personaggio arrivasse direttamente in studio, ma anche la ricorsività del tormentone inventato appunto da Arbore e Boncompagni e ripreso poi successivamente anche in trasmissioni come Quelli della Notte, ha fatto sì che all'interno di questi personaggi con gag continue, con questo scoppiettio di battute, rendevano il programma molto veloce e molto divertente, e quindi in questo modo si era inventato un nuovo modo di fare intrattenimento che poi sicuramente produrrà molteplici imitazioni fino a oggi, fino ad arrivare appunto a Fiorello e Baldini.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che fare una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
Gli ascoltatori si erano raccorti proprio di seguire una radio diversa, ma anche perché la società italiana, il paese reale, aveva, ha avuto mesi di cortei, di manifestazioni. Da poco era stato approvato lo statuto dei lavoratori e gli studenti erano forse per la prima volta al centro della scena. Avevano avuto la loro stagione di protagonismo sociale e continuava nel paese questa voglia, diciamo, di novità, questa voglia di gioventù. Pensiamo che già c'era stato il referendum sul divorzio e quindi ci trovavamo di fronte a un'Italia totalmente diversa da quella di Bandiera Gialla. E Alto Gradimento interpreta in maniera assolutamente propria, pertinente, questa Italia. Non era soltanto tormentoni, anche se li ha inventati, era anche satira sociale. E non solo, una parte importante del programma prevedeva la scaletta musicale. Anche per questo c'era questa affezione appassionata da parte dei giovani. Intanto i conduttori Arbore e Boncompagni erano molto esperti della musica del periodo, erano fissati con la musica beat e rock che veniva dall'estero e in questa maniera, proponendo soprattutto musica di importazione, la trasmissione contribuiva un po' a creare un nuovo gusto musicale che non era solo la riproduzione delle musiche promosse dalle varie case discografiche, ma qualcosa di diverso. Anche in questo senso la consonanza con il paese reale era dettata dalla scaletta musicale, anche non solo dai personaggi del programma. E infatti c'era una sorta di ricerca dietro questa programmazione musicale di Alto Gradimento, delle nuove tendenze, quelle più artistiche della musica inglese e della musica americana. Devo dire che il fatto che fosse sul secondo canale radiofonico in qualche modo le dava appunto anche questa possibilità di libertà maggiore. C'era tanto rock, c'era uno spazio abbastanza ragguardevole dedicato anche al beat italiano che ha avuto tra i suoi protagonisti personaggi importantissimi come Patti Pravo, i Corvi, l'Equipe 84 e altri. Boncompagni non si lasciò sfuggire l'esordio dei Cugini di Campagna con una delle loro prime canzoni, mentre Arbore, che è sempre stato appassionato di musica jazz, diffuse ancora Armstrong. Ma il programma aveva accenti musicali soprattutto rock, perché già dalla sigla si sanciva questa predilezione. Alto Gradimento apriva infatti con Rock Around the Clock. Forse possiamo notare che se la musica prediletta era il rock, in realtà poi Renzo Arbore riuscì a riprodurre questa sua forte passione per il jazz, almeno nella struttura della trasmissione, che infatti era una vera jam session, dove c'era un tema di base sul quale improvvisavano vari attori fissi. Ciascuno portava di volta in volta le variazioni possibili, una specie, diciamo, di sorpresa nella costanza del canovaccio di sempre. E poi c'era questa evidenza del nonsense che aiutava a non prendere troppo sul serio la contrapposizione tra le generazioni che avevano avuto la loro esplosione nel 68 e che adesso si stava in parte radicalizzando perché ci si stava avvicinando appunto al 77 e poi alla stagione del terrorismo. Alto Gradimento offriva da questo punto di vista una maniera abbastanza ingenua, però pervasiva veramente, di indirizzare lo scontro sociale su una parte più fantasiosa, più creativa della coscienza di classe giovanile. I conduttori Renzo Arbore e Gianni Boncompagni e anche i personaggi di Alto Gradimento, appunto Mario Marenco e Giorgio Bracardi, irruppero quindi nella tradizionale programmazione radiofonica Rai come degli alieni. Cosa c'era? Raffica di gag, musica rock, parodia di tanti tipi umani italiani. Era un po' la rivoluzione della radio, questo è stato Alto Gradimento. Pensate che di lì a poco sarebbe cambiato tutto, sarebbero arrivate le radio private e poi tutto quel mondo di giovani un po' scanzonati, ingenui forse, anche illusi di cambiare il mondo, cominciò da lì, con Arbore e Boncompagni, con quell'esperimento di sintonia totale tra chi fa spettacolo e chi lo segue. Era una specie di moderno rito laico dell'ascolto radiofonico. Alto Gradimento però finisce, perché l'Italia sta ancora modificandosi e sta ancora cambiando. Alto Gradimento termina la sua programmazione il 2 ottobre del 1976.
Peter con le mani può rovinato uomo e adesso più non vuoi. La tua casa lascia e poi scegli un mondo di poesia stupida. Tu che a Kensington vivi, Peter, tu che a Kensington vivi. Trovi lì i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così, tu 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 tu. E laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti, Peter, tu che a Kensington resti, oh Peter. Dalla finestra chiusa guardi tu, e al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter, tu che a Kensington torni. Magica gioia tu dai, dolce mio rimpianto, dove sei? Nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni, sono ancora così, tu 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 tu.
Alessandro Agostinelli ha raccontato Alto Gradimento, con frammenti tratti da Alto Gradimento, con i personaggi Verzo e il professor Aristogitone, interpretati da Mario Marenco, e Un ragazzo di strada, cover di Ain't No Miracle Worker dei Bruges, cantata dai Corvi nel 1965. Il brano è diventato uno dei simboli del beat italiano. E I giardini di Kensington, che prende la melodia da Walk on the Wild Side di Lou Reed, cantata da Patti Pravo nel 1973. A cura di Federica Barozzi, con Lorenzo Pavolini, Maria Angela Spitella e Daria Corrias. trecolori@rai.it. Per scaricare il programma, radio3pod.rai.it. Noi vogliamo sempre quella.